Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Podclass. I podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 16 agosto e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Penso che la soluzione potrebbe essere che l'Ucraina ceda il suo territorio e ottenga in cambio l'adesione alla NATO. Non sto dicendo che questo debba essere il caso, ma potrebbe essere una soluzione possibile. Non so se le avete sentite ieri. Quelle che vi ho letto sono le parole che, da quanto ha riportato il quotidiano norvegese VG, sono state espresse da Stefan Jensen, capo di gabinetto del segretario generale della NATO, il quale quindi, di fatto, avrebbe suggerito che all'Ucraina potrebbe essere concessa l'adesione all'alleanza in cambio però della cessione di parte del suo territorio alla Russia. Ovviamente non si sono fatte attendere le reazioni da parte dell'Ucraina. Il consigliere presidenziale Podolyak ha risposto così attraverso un tweet: «Scambiare un territorio per un ombrello della NATO? È ridicolo. Ciò significa scegliere deliberatamente la sconfitta della democrazia, incoraggiare un criminale globale, preservare il regime russo, distruggere il diritto internazionale e trasmettere la guerra ad altre generazioni». Non so se vi ricordate, ne avevamo parlato qui a Notizia Colazione. Nel mese di giugno il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui i deputati chiedevano agli alleati della NATO di onorare il loro impegno nei confronti dell'Ucraina e di spianare la strada all'invito di adesione all'Alleanza Atlantica. Nella stessa risoluzione si spiegava come fino alla piena adesione dell'Ucraina, l'Unione Europea, gli Stati membri, gli alleati della NATO e i partner che condividono gli stessi principi dovrebbero collaborare strettamente con l'Ucraina per sviluppare un quadro temporaneo per garantire la sicurezza del paese, da attuare immediatamente dopo la guerra. Questo perché l'integrazione dell'Ucraina nella NATO e nell'Unione Europea rafforzerebbe la sicurezza regionale e globale, e consoliderebbe i legami di cooperazione e i valori condivisi tra l'Ucraina e le comunità euroatlantica. Non a caso, a chiudere la polemica è arrivata in serata una dichiarazione di un portavoce dell'alleanza. Ve la leggo. La posizione della NATO sul sostegno alla sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina è chiara e non è cambiata. Continueremo a sostenere l'Ucraina finché sarà necessario e ci impegniamo a raggiungere una pace giusta e duratura. Non solo. Il portavoce ha sottolineato che dovrebbe essere Kiev a decidere quando e a quali condizioni raggiungere la pace. Il Corriere scrive che non è stato approvato il Deep Sea Mining, l'estrazione di minerali e terre rare dai fondali oceanici, ma anche che la decisione in realtà è stata semplicemente rimandata. L'esito dell'ultimo summit dell'ISA, International Seabed Authority, l'organizzazione internazionale con sede in Giamaica incaricata di tutelare i fondali che conta 167 stati membri, tra cui l'Unione Europea, ecco, dicevo, l'ISA ha di fatto posticipato all'anno prossimo il dibattito formale sulla regolamentazione e sui rischi dell'estrazione dei fondali marini. Secondo il New York Times, quella appena passata è un'occasione persa per stabilire un contesto legislativo preciso per le estrazioni sottomarine. Gli ambientalisti, come riporta invece il Guardian, hanno accolto il compromesso come una porta aperta per un'adeguata discussione da parte dell'assemblea dell'ISA sulla scelta di proseguire l'attività estrattiva. Nel complesso, dicono appunto gli ambientalisti, sono stati fatti importanti passi avanti verso la protezione dell'ambiente marino. Ma cerchiamo di capire meglio di cosa stiamo parlando. Con Deep Sea Mining si intende il processo di scavo e di estrazione di depositi minerari nella profondità oceaniche. Il deep sea, infatti, è il mare profondo, ovvero le aree coperte da acqua marina a oltre 200 metri di profondità, che corrispondono a 360 milioni di chilometri quadrati della superficie terrestre, cioè il 60%. Sui fondali marini si trovano noduli polimetallici, croste di ferro manganese e depositi di solfuro che contengono manganese, nichel, cobalto e rame, ma anche oro, zinco e terre rare. Una riserva di risorse a cui attingere per far fronte alla scarsità o per diversificare l'origine dei materiali necessari alla transizione verde, come le auto elettriche, o alla creazione degli smartphone. Questi materiali si prelevano attraverso frese robotizzate e altre macchine estrattive che possono essere tre volte più grandi di un bulldozer depositate sul fondale e controllate a distanza da navi. A scontrarsi durante il summit in Giamaica c'erano il fronte dei paesi come Cina, Norvegia e Russia, che sostengono che l'estrazione sottomarina sia meno invasiva di quella che sta già avvenendo sulla terraferma, e quelli invece che vogliono mettere in pausa il deep sea mining, perché convinti del suo impatto negativo sull'ambiente. A supporto di quest'ultima tesi c'è uno studio pubblicato su Nature che spiega che l'estrazione dei fondali marini potrebbe interferire con i modelli di migrazione dei tonni, in quanto il cambiamento climatico spinge i pesci a nuotare più in profondità alla ricerca del fresco. Secondo il think tank no profit Planet Tracker, ripristinare un chilometro quadrato di fondale dove è stata condotta un'operazione di deep sea mining servirebbero tra i 5 e i 6 milioni di dollari, una spesa che vanificherebbe quindi il senso dell'estrazione. Più nello specifico, il costo di ripristino per chilometro quadrato, che ammonta a 5,3-5,7 milioni di dollari, sarebbe superiore alle entrate realizzate dalla vendita di noduli, 4,4 milioni di dollari, e circa il doppio del costo della loro estrazione, 2,7 milioni di dollari. Investimenti e produzione industriale, disoccupazione e vendite al dettaglio. Il motore dell'economia cinese pare sempre più in affanno e i dati pubblicati dall'Ufficio Nazionale di Statistica non fanno che confermare i timori del governo e i dubbi degli analisti, almeno quanto quelli non pubblicati. Sì, perché come scrive Open, la notizia nella notizia è che l'equivalente dell'Istat cinese ha deciso di interrompere la pubblicazione dei dati sulla disoccupazione giovanile, segnale diciamo tutt'altro che rassicurante. Un portavoce dell'ufficio di statistica ha detto che l'economia e la società sono in costante evoluzione e quindi il lavoro statistico ha bisogno di continui miglioramenti e la pubblicazione è sospesa perché l'agenzia deve aggiornare gli indicatori per tenere conto dell'aumento del numero di studenti tra i 16 e i 24 anni. Una giustificazione diciamo non esattamente convincente, specie considerando che, come riporta la BBC, da quando nel 2018 è cominciata la diffusione del dato, la Cina non ha mai conteggiato gli studenti nel computo dei giovani disoccupati e l'aggiornamento dell'indicatore resta quindi fermo a giugno, quando la disoccupazione giovanile era stata stimata al 21,3%, un livello record dal 2018. I dati pubblicati poi dall'ufficio di statistica non sono più incoraggianti. Gli aggiornamenti su vendite al dettaglio, investimenti e produzione industriale hanno evidenziato una crescita deludente rispetto alle attese, confermando i segnali di una seria frenata della seconda economia mondiale. Che le autorità di Pechino ne siano consapevoli e preoccupate lo conferma un'altra decisione imprevista arrivata ieri mattina. Poco prima della pubblicazione dei dati relativi al mese di luglio, la Banca Centrale Cinese ha tagliato senza preavviso alcuni tassi di interesse per la seconda volta nel giro di 3 mesi, nel tentativo di iniettare liquidità con più facilità nel mercato. E la mossa arriva a pochi giorni dalla pubblicazione di altri dati che hanno evidenziato una netta caduta delle esportazioni e, forse ancor più preoccupante, un calo dei prezzi a luglio che ha portato il paese in deflazione per la prima volta da 2 anni. Secondo gli analisti, ci sono preoccupazioni anche per l'andamento del mercato immobiliare. Ieri il più grande gruppo private nel settore del real estate, Country Garden, ha avvertito gli investitori che nel primo semestre potrebbe aver perso qualcosa come 7,6 miliardi di dollari. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.